questo tratto evangelico della seconda domenica dell'Avvento, della chiesa del Signore, forse era, come altre domeniche, alla liturgia antica, diciamo antica, quella prima della riforma apostoliana. E tutti questi tratti, questi benedetti bambini, sono degli angioletti, ma fanno bene loro per la vita, diciamo. Un pochino, però, magari le mamme si mettono un po' in fondo, o le nonne, perché penso che siano le nonne che le accompagnano, care nonne. Riprendiamo. In queste domeniche dell'Avvento la Chiesa ci fa considerare appunto questa preparazione dell'anima nostra alla venuta di Gesù, la preparazione soprattutto dei nostri cuori. E credo che la Santa Chiesa ci fa meditare sulla cosa di estrema, di grande importanza e poco. Perché ormai gli aggettivi ci sono fatto il callo, callo nell'orecchio. Dire grande importanza è poco. Dobbiamo dire di estrema importanza, di importanza decisiva. E di cosa si tratta? Si tratta della predicazione di Giovanni. Secondo, della predicazione di Giovanni e la predicazione di penitenza. Il modo che la Chiesa ci suggerisce per prepararsi al Santo Natale è lo spirito di penitenza, di confessione del cuore, di perdono dei nostri peccati. Vediamo brevemente che si fa di questo tratto evangelico. E si vive il anzitutto il prologo. Il prologo è degno della concisione e della precisione degli storici romani. Di un Tacito, di uno Svetonio. Sentite, enumera tutti i rappresentanti dell'autorità pubblica, dell'autorità politica, per mettere a fuoco nel suo momento storico l'evento che l'evangelista intende presentare. Quindi non si tratta di un raccontino, non si tratta di una bella fiaba da raccontare ai bambini per farli dormire o per farli vestire. No. È un momento decisivo, risolutivo. È l'inizio della nuova era storica. Era che si chiamerà a Cristo nato, dalla nascita di Cristo. E quindi ecco i grandi personaggi. Tiberio Cesare, imperatore di Roma. Ponzio Pilato, governatore di Roma della Giudea. Erode, Filippo, Lisania, i principi della distribuzione della Terra Santa, delle sette che erano toccate a loro. Naturalmente essi regnavano sulla Terra Santa sotto il dominio di Roma. Poi i due. Che rappresentavano la somma autorità religiosa, Anna e Caifa, tristemente famosi, come tristemente famoso anche Pilato. Ecco quindi, senza. Chi non c'è, cari fedeli, se tra di voi c'è qualcuno che è un po' addentro a certe questioni contemporanee di teologia, quindi non si tratta di delimitare, non si tratta di dire che questa indicazione è un'allegoria. No. Qui c'è l'indicazione precisa di un evento storico. Un evento storico al quale lo storico che è muta, storico per eccellenza, educato nell'ambiente greco, che conosce quindi la tecnica del discorso storico, un evento che va accettato nella sua obiettiva realtà storica. Quindi il Vangelista attribuisce a questo evento un'importanza decisiva. Prima situazione. Seconda situazione. Saremo bene, anche se continuamente mi lo acquistano i fedeli. Va bene. Secondo chi è il protagonista di questa pericola, di questo tratto evangelico? È il precursore. è il cugino di Gesù. Anche lui è nato in un modo straordinario, perché è annunziato dall'angelo al padre Zaccaria, perché ha appunto santificato nel seno di sua madre Elisabetta, proprio dall'incontro della Madonna, quando andò a trovarla. Quindi siamo in una nuova atmosfera soprannaturale, spirituale, di delicatezza assoluta, di spiritualità altissima, di dolcezza immensa. In questi giorni, dicevo, sto leggendo i pensieri del padre Carlo de Foucault. Il padre Carlo de Foucault, quando lasciò una vita scioccherata, la vita disordinata, che conduceva da ufficiale francese in Algeria, si ritirò a Nazareth e la sua conversione avvenne proprio mediante la lettura del Santo Vangelo. Tutti i suoi pensieri, semplici, profondi, vissuti, sono pensieri sul Santo Vangelo. E non diremo mai abbastanza, ma non saremo mai ascoltati, scusate cari uomini e fedeli di Santa Croce, non lo diremo mai abbastanza. Non potremo praticare una buona vita cristiana se non saremo imbevuti del Santo Vangelo, imbevuti, messi a mollo.
E quando si mette a mollo una cosa?
Se l'anima nostra non è messa a mollo col Santo Vangelo. I protestanti,
purtroppo, dovremmo vedere cosa sono di loro. Lo leggono, lo leggono in famiglia, lo leggono in chiesa, anche noi lo leggiamo in chiesa. Io me lo leggo.
Che protagonista è Giovanni? Giovanni santificato prima di nascere.
E la sua predica è robusta, vigorosa. Sentiremo nelle due domeniche che seguono. È fiera, ardiente, fino diciamo a prendere di petto i suoi venditori che si spostano dalla loro tendenza spirituale.
Zaccaria predica.
È il suo momento, terza riflessione. Vogliamo essere brevi oggi, anche perché forse ieri qualche minuto in più abbiamo fatto, ma per la Madonna è poco.
Che cosa predica Giovanni?
Non predica
salvezza, non tocca a lui, toccherà a Gesù. Lui predica il Vangelo di penitenza, di preparazione per accogliere il Signore. E poi si percorse tutta la regione del Giordano.
Ormai da parecchi anni vediamo riprodotta la televisione il Giordano, il lago di Genesare, i luoghi di Gesù, purtroppo per una causa molto confortante.
E percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Qual è quindi il messaggio della vita? Un messaggio di penitenza. E poi, diciamo, conferma di questo suo messaggio, Giovanni citava la profezia del profeta Isaia. Il profeta Isaia, sono dei quattro grandi profeti. Oggi sono i 12 profeti di noi, ma almeno conosce i 4 grandi profeti. E dei 4 grandi profeti è il più grande. È il più grande. Non solo perché fu ucciso per la sua predicazione, ma anche perché lui profetò. La venuta di Gesù è che una vergine avrebbe fatto di suo figlio. È proprio di lei. Quindi, un pensiero non su questa predicazione di Giovanni.
Giovanni avrebbe potuto predicare in Italia. Avrebbe potuto dire, ecco, il nostro popolo ormai, da 2 millenni, da più di 1 millennio,
forse da 2 millenni, da ormai, aspetta il Salvatore, aspetta colui che libererà il suo popolo, colui che darà il suo popolo un regno, darà la potenza, eccetera. Io vi predico veramente la venuta del nostro condottiero. Che colui che si metterà a capo della nostra nazione, la farà gloriosa, la farà ricca, la farà potente, eccetera. No, no. Così l'aspettava il popolo. Così l'aspettava il Messia il popolo. Così probabilmente aspettavano il Messia anche i primi discepoli di Giovanni. Ma Giovanni non dissuade presto. Giovanni non predica
non predica un salvatore terreno, non predica, diciamo, un benessere terreno, non predica, come ci hanno illuso questi governanti in questi vent'anni dopo la guerra, nella società del benessere. Questo materialismo, a cui ci hanno abituato, invece di educarci a serietà e dignità di uomo, possiamo fare cristiani, e questi sono quelli che ci interessano. La dignità di uomo. E adesso tutti questi pianisti per parte privazione. Sappiamo che Giovanni è una predica. Giovanni predica un Vangelo di sedicenza. Non un Vangelo di conquista, non un Vangelo di benessere, un Vangelo di sedicenza. Una parolina, una buona parola cristiana su questo argomento fondamentale della penitenza. Sofferenze e tribolazioni le abbiamo tutti, ma ci sono due tipi di tribolazioni. Ci sono le tribolazioni che vengono dalla condizione stessa della nostra natura umana. Una natura fragile, soggetta a malattie, soggetta a disastri, soggetta a infortuni climatici, naturali, insomma. Non ci mette da lamentarsi. Può toccare loro, può toccare, non so, la Spagna, può toccare la Francia, l'Inghilterra, può toccare altri continenti. Sono guai che toccano tutta l'umanità dall'inizio della storia umana. E non c'è da lamentarsi. C'è da sopportare fieramente da uomini, come sopportavano gli antichi prima del cristianesimo, e non ramoniti come forse siamo noi. Invece alle volte noi, anche di queste miserie naturali, di queste tribolazioni, di queste sofferenze, ma sapete come siamo fatti? Siamo colpa Dio.
Colpa di Dio, ha permesso questo, ha permesso che mia figlia si malasse, che mio figlio, che mio marito, è morto mio marito, è morto mio marito.
Sì, di solito noi uomini andiamo prima delle donne nel nostro mondo.
Ma che?
L'importante è che ci andiamo bene con l'anima e grazie.
Questo è l'importante. Se andiamo bene al di là con l'anima e grazia.
Non campare 80, 90, 100 anni, mezzo dei citruniti dalle carte.
Andiamo quando Dio ci chiama.
Prima serie di tribolazioni. E tribolazioni naturali. Malattie naturali, morti. Meglio, amo, avesse fatto. Mio figlio ha preso la macchina, fatta confete, ha incocciato un albero e è rimasto. Ha preso la macchina, si vede che la macchina non andava tanto piano.
E c'è da prendersela con Dio, benedette sante anime che siamo noi.
Prendiamola con noi, con tutta questa nostra concezione di un benessere terreno. E diciamo, come diceva Santa Caterina, poverina, lei che la fa più santa come un angelo, che cari doni del miserere lei. Un peccato, Signore, abbi pietà di me. Sì, prima categoria di sofferenza, seconda categoria. E categoria delle sofferenze che vengono da circostanze indipendenti da noi. Guerre, disastri economici, fallimento di un governo, colpo di Stato, golpe, non ho detto no, golpe, colpo di Stato, e qui c'è da soffrire. O per diritto o per traverso, o per ragione o per torto, abbiamo da soffrire. Anche noi italiani dai capelli grigi, vero dottore? Noi italiani dai capelli grigi, durante la guerra, prima della guerra, abbiamo molto sofferto. E non eravamo certo il fattorito in mano. Cerchiamo di essere uomini, di sopportare, e di sopportare con la coscienza forte e con la coscienza pura. Ma c'è un altro tipo di sofferenze. Ed è quello forse più profondo, ed è quello che viene dai nostri peccati, dall'aver noi offeso Dio nella nostra vita, o una vita scorretta, una vita peccaminosa, o una vita forse anche di disordine. Ora, queste cose si annodano nella vita, si concentrano nel corpo e nell'anima, indeboliscono il corpo, e attraverso le misteriose vie appunto della trasmissione ereditaria, alle volte i vostri figli ereditano quello che non dovrebbero ereditare. Se vi dicono che i caratteri acquisiti non si ereditano, certe cose si ereditano. certe malattie orrende si rendono. E questo dobbiamo chiedere perdono a Dio, perché gli innocenti che nascono soffrono colpa. No. C'è un altro tipo di sofferenza, le sofferenze interiori, quelle che ci vengono da scrupoli, da angosce, da ansietà, che ci vengono da certe situazioni della vita che noi stessi abbiamo creato, in cui ci siamo trovati, per colpa nostra. Anche qui è inutile lamentarsi, anzi, dobbiamo fare penitenza, dobbiamo fare penitenza. E voi, cari fedeli, il Santo Concilio Filenico ci ha mandato tutto un messaggio di ritornare al Vangelo, alla parola di Gesù, santo e benedetto. L'anno santo che è cominciato, almeno come celebrazione particolare delle giornate cattoliche, ci diventa anche il processo di penitenza. E dovremmo arrivare al punto che se si capita qualche cosa, come si dice, tra poppa e collo, dovremmo ringraziare il Signore. Se dovete assistere una vecchina, una suocera, una nuora, eccetera, anche delle ore della notte, queste malattie dolorose, tormentose. Ma spinto cristiano, ma gli sconto di tanto la nostra testa. E qui diciamo qualcosina, appunto, per essere brevi. Tutto questo buon sentimento cristiano, del dolore dei peccati. Torneremo una volta umile, condiscendente su questo punto, ma altre volte molto pieno, con molto timore e tremore abbiamo accennato a questo momento, ma per la responsabilità che Dio ha dato a noi sacerdoti con l'ordinazione santa e per la responsabilità che abbiamo qui davanti a voi, dobbiamo dirlo. C'è una constatazione buona e santa, è la presenza che ancora in questa parrocchia si difende ancora, non è quella di anni fa. C'è anche, possiamo dire questo, un aumento notevole. Sembra. Ma chi vi parla non conosce le statistiche, se lo devo andare a Padre Angelo, che sa vista. C'è un notevole aumento di sante comunioni. Ma c'è una cosa, è già la vegetazione. C'è uno straordinario, inconcepibile, caro, di santi sofferenti. La maggior parte, molti che lì, non si confessano più. Ci sono purtroppo dei sacerdoti che non vogliono più confessare, almeno così vanno riferito a tutti. Ci sono dei sacerdoti che non vanno più confessare. Ah, dice che c'è la confessione. Basta un pensiero. No. E poi no. Abbiamo fatto i peccati? Li abbiamo fatti. Domandiamo perdono alla divina misericordia. Domandiamo perdono alla divina misericordia. Perché? Secondo me. Perché solo il sacerdote ha la potestà di rimettere i peccati. Torneremo, ma subito avvertiamo. Alcuni sacerdoti dicono, certamente il Santo Padre non parla così. Dicono, basta avere intenzione di confessarsi prima di Natale. E allora, dalla Madonna Assunta, il 15 agosto fino a Natale, si continua a fare la comunione, dicendo, mi confesserò a Natale. Ma che cosa? Questo potrebbe andare, se uno è in viaggio, nelle isole Aleutine, sapete dove stanno, su in alto, verso il Polo Nord, tra la parte dell'America, tra l'America e l'Asia, dove magari ha l'opportunità di confessarsi, andate dove c'è l'opportunità. E se nel frattempo morisse, e se nel frattempo ti venisse la disgrazia, se perdessi la coscienza, ma abbiamo così poca cura, così poca grazia, così poco affetto, così poco amore per la mia nostra? Ecco quindi, ma non so se sono peccati gravi, non sai. Appunto perché non sai se bisogna farlo peccare. Ma andiamo anche per i peccati piccoli. Perché la confessione,
oltre a ridarci la grazia perduta dal peccato mortale, ci aumenta la grazia, ce la aumenta.
E poi noi abbiamo esperienza.
E noi santa confessione, l'anima si rasserena, l'anima si tranquillizza.
E appunto questa signorina è viva, eh? E dunque la moglie dice appunto, dopo che andrò a confessarsi, dopo il colloquio con gli altri,
sentì una gioia infinita.
Perché per me dice,
siedi là della casa.
O per me non, io vicino a lui, seduto con la stola attorno al collo,
non è un uomo.
Anche il suo sei poverino, anche lui delle sue miserie.
In quel momento non è un uomo.
In quel momento è Dio. In quel momento è Cristo.
In quel momento delle sue mani sgorgono a fiotti, proprio i fiumi del sangue di Cristo.
Ecco, miei cari figli, io mi domando scusa se vi ho parlato con tanta franchezza, però vi chiedo una preghiera, e per me, per tutti i sacerdoti,
perché ogni volta che venite a trovarci in questi confessionali, il vostro cuore ritrovi il ministro di Cristo.
E ritrovi la pace di Cristo. Credo che questo vuol dire.